Ben trovati all'ascolto da Roberta Valeriani. Oggi, per la rubrica Uno sguardo nella mente, abbiamo con noi la dottoressa Cecilia D'Agostino, psichiatra e psicoterapeuta, che ci parlerà della violenza sugli adolescenti. Buongiorno dottoressa, l'altra settimana c'è stata una giornata contro la violenza sulle donne. Oggi lei ci parla della violenza sugli adolescenti e mi viene in mente un attuale fatto di cronaca che riguarda una ragazza di 14 anni violentata dal branco. Ma questo branco è così invadente ancora? Lei cosa ne pensa?
Grazie per la domanda, perché era proprio il fatto di cronaca da cui volevo partire io. Intanto raccontiamolo bene, perché è un fatto talmente grave e non isolato che merita un'indagine approfondita. Innanzitutto parliamo dello scenario, che è un giardino pubblico a Molfetta. Chi sono i protagonisti? Sono 10 giovani ed una ragazza di 14 anni. Poi abbiamo anche gli spettatori, che sono 3 ragazze sedute su una panchina della villa ed un custode che dice: non sono intervenuto perché non erano fatti miei. E la storia è quella di 10 ragazzi, alcuni minorenni, altri maggiorenni, che stuprano a turno una ragazzetta di 14 anni in almeno 3 occasioni. Insomma, da questo piccolo resoconto dell'accaduto si percepisce immediatamente la gravità della situazione. Da una parte la violenza fisica e psichica del branco e dall'altra l'assenza, la violenza non agita degli spettatori completamente complici degli aggressori. Cioè un quadro drammatico in cui c'è una sommatoria di violenze che sono gravissime proprio perché dirette contro un adolescente che si prepara a sperimentare le prime relazioni sentimentali.
Ma secondo lei, a questi giovani, come mai gli viene in mente di stuprare una ragazza di 14 anni? Cosa gli suggerite? Perché lo fanno? Cosa hanno nella testa?
Guardi, il motivo è solo uno ed è quello che in questi casi ci troviamo di fronte ad una vera e propria malattia mentale e non ad una crisi adolescenziale. E per malattia mentale io intendo non certo un'alterazione organica della sostanza cerebrale, ma una perdita, in questo caso totale, della realtà psichica specifica degli esseri umani. Quindi perdita affettiva e di sensibilità umana che porta l'essere a compiere atti criminali così freddi e devastanti che sono espressione solo ed esclusivamente di una malattia mentale. E spesso questi ragazzi possono essere anche perfettamente educati, bravi a scuola, in famiglia, ma bisogna arrivare a pensare e a conoscere che la malattia mentale può esprimersi anche con un comportamento apparentemente ineccepibile in certi ambiti sociali, per poi rivelarsi, per poi manifestarsi in situazioni come questa, in cui ci sono due realtà che possono essere motivo di crisi profonda se non si è sani, ossia la ragazzetta e la sessualità.
L'argomento è molto interessante. Ci può spiegare meglio questo discorso?
Cioè finché parliamo di calcio, di scuola, di cose materiali, di lavoro, potrebbe non manifestarsi la malattia, che invece spesso si palesa in quelle situazioni che coinvolgono la sfera affettiva. Ed essendo più precisi, in questi casi si ha la perdita totale del primo anno di vita di cui ho parlato precedentemente, no? Ma lo ripeto, questi ragazzi hanno totalmente perso quel mondo preverbale ed irrazionale che appartiene al bambino di un anno e mezzo, e che è fatto solo di sensazioni, di sensibilità, immagini. Questi ragazzi sono talmente lucidi, non so come dire, sono tutta coscienza pur non avendo minimamente coscienza della loro malattia. E l'attacco alla ragazzetta è perché solo lei può ricordargli quel mondo irrazionale che a loro è stato completamente distrutto a seguito di rapporti fortemente deludenti. E in questi casi c'è una perdita di umanità spaventosa.
È per questo motivo, secondo lei, che i giornali parlano di Branco?
Infatti, i giornali parlano di Branco, ma bisogna fare attenzione, perché perdere l'umanità non significa diventare animali, ma rimanere esseri umani che hanno perso la sanità mentale. Insomma, non si è mai visto un branco di animali che stupra la femmina della loro specie, anche perché l'animale si accoppia solo per procreare. Per cui questa associazione animale-uomo è assolutamente fuorviante. E qui, cioè, mi viene da riprendere proprio il discorso, no, della dottoressa Colosimo, che appunto parlava dell'uomo che non è naturalmente violento, ma lo diventa quando perde l'amore per la donna e per la fanciulla. E questo è un discorso rivoluzionario, perché se leggiamo i giornali, questi raccontano di un paese come Molfetta, in cui gli abitanti ed anche il parroco parlano della colpa della vittima, che in qualche modo avrebbe provocato l'aggressione. Beh, insomma, ci rendiamo conto della legittimazione alla violenza che propone il pensiero comune? E sempre questo pensiero comune banalizza questi crimini parlando di ragazzi che agirebbero in tal modo per noia, per raccontarlo al bar o per semplici motivi futili. Cioè, cultura e pensieri comuni che veicolano il concetto che un atto che è espressione di una malattia mentale gravissima sia semplicemente una ragazzata o un divertimento.
Ma ritornando alla violenza sulle adolescenti, che conseguenze potrebbe avere questa quattordicenne a seguito di quanto ha subito, cosa è successo, insomma, cosa accadrà?
Certo, le conseguenze sono devastanti. Perché è stata esercitata una violenza su più livelli, capace appunto di annientare completamente l'identità della giovane. E il primo livello è che è stata esercitata una violenza su una fanciulla, e questa fanciulla si trova in un periodo delicatissimo, qual è quello adolescenziale, in cui sta sbocciando la femminilità e si prepara ad un rapporto intimo con l'altro che dovrebbe lasciare un ricordo meraviglioso. E poi l'altro livello di violenza è quello esercitato dalla comunità, che la rende colpevole di quello che ha subito, perché in quanto donna provoca ed istiga alla violenza sessuale. Per cui la giovane vive la tragedia in solitudine, completamente sola nella sua sofferenza.
Ma c'è un modo, secondo lei, per frenare queste tragedie?
In teoria un modo c'è, insomma, ci vorrebbe una rivoluzione culturale a 360 gradi che acquisisca, e questo è importante, l'idea di una nascita originariamente sana dell'essere umano. Per cui se poi un ragazzo compie questi atti è perché si è ammalato negli affetti. Insomma, l'essere umano non nasce pazzo, semmai ci diventa. Quindi la cultura e le istituzioni dovrebbero fare di tutto per sostenere interventi di prevenzione sui giovani, che sono il nostro futuro e che sono il futuro dell'umanità.
Allora, ringraziamo tutti per l'ascolto, soprattutto la dottoressa Cecilia D'Agostino, che ci ha parlato appunto di questa violenza fatta sulle adolescenti.
Grazie.
Io ritengo che siano tutti ragazzi, veramente sono tutti ragazzi, che sono compressi in una risma di asensibilità stretta in una morsa che sfugge al concepibile, secondo me. Comunque ringraziamo tantissimo tutti voi che ci avete ascoltato.
Grazie.
E la dottoressa Cecilia D'Agostino. Grazie tante.
Grazie.
Ciao a tutti.